su quest'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, capitolo 21, bisognerebbe dire parecchie cose. È stato un capitolo aggiunto al Vangelo già fatto e non ha come prima prospettiva di raccontare le apparizioni di Gesù e il suo riconoscimento, cioè non ha al centro la questione dell'identità di Cristo, ma al centro invece la Chiesa e il ruolo di queste due figure, il discepolo penetrante, il discepolo prediletto, che vede e crede, no? E il ruolo di Pietro, il ministero di Pietro che organizza la truppa, la comunità. Appunto, ma noi non possiamo seguire questo intento del capitolo, ci fermiamo, ve lo dicevo, raccontando questo episodio nella chiave che stiamo così cercando di elaborare in questo dopo Pasqua, di come si fa a incontrare il risorto, di come fa la Chiesa a incontrare il risorto. No? E la prima cosa, che può sembrare ovvia, tu per riconoscere uno che in qualche maniera si fa presente dopo morto, devi averlo conosciuto da vivo. Perché Gesù appare ai discepoli predisposti? Perché sono quelli che ha mangiato e vissuto con lui, solo loro potevano riconoscerlo, no? Se appariva un'altra persona non sapevano chi era. Cosa c'entra? È decisivo. Se noi incontriamo poco il risorto, se ci pare una cosa fumosa, in primis è perché non lo conosciamo, non l'abbiamo conosciuto, come facciamo a riconoscerlo? Bisogna avere appunto una familiarità con Gesù, bisogna aver praticato la lettura del Vangelo, bisogna pregare sul serio parlando con Lui per poterlo poi trovare nella tua vita. Come fai a trovarlo nella vita? Qui è detto proprio sta roba qui. Il risorto è lo stesso che è stato crocifisso, che abbiamo visto morire, che abbiamo visto stare tra noi. Cioè la resurrezione è il compimento, l'elevazione presso Dio, il dono che Dio ci fa di Gesù, della sua storia, di ciò che lui ha detto e ha fatto. E difatti questa apparizione, mentre l'ascoltavamo, l'abbiamo subito collegato, no? Questa apparizione ricorda due episodi della vita di Gesù che qui sono riletti alla luce della Pasqua, e cioè la moltiplicazione dei pani e la pesca miracolosa. Cioè, sono questi due episodi su cui si costruisce il riconoscimento e poi la connotazione eucaristica evidente finale riferisce questo incontro all'ultima cena e quindi al senso della morte di Gesù, al senso della Pasqua di Gesù. E d'altra parte questo racconto ti fa capire subito che l'incontro col risorto ormai è mediato. Cioè la cena celebrata sulla riva in comune attualizza il tempo dell'incarnazione. C'è stato il tempo dell'incarnazione in cui Gesù era con noi. Adesso c'è il tempo del sacramento, della Chiesa, appunto. E l'esito di questo incontro col risorto è una rinascita della propria vita, della propria fede. Ma vediamo come avviene questa rinascita, questa fede nel risorto che cambia la vita. Vediamo in questo racconto come avviene. Primo, questi qui, questi cinque amici o parenti, no, sono presentati proprio come noi, sono tornati. Interessante, dov'è che avviene questo miracolo? Avviene ai bordi del mare della Galilea di Tiberiade, cioè il posto da dove sono partiti, dove sono sempre stati prima del ciclone Gesù, no? Questi qui sono tornati di corsa quando la cosa è finita. Sono tornati ai luoghi originari della loro vita. Cioè, dopo la fine tragica dell'avventura di Gesù, sono tornati a casa, alle occupazioni di un tempo. Cioè, quella vita, quella la conosciamo bene, no? Quella vita che è fatta dei compiti quotidiani, del lavoro, no? Ma quella vita spenta, ripetitiva, senza sogni, che era la loro vita di prima. Questi cinque amici pescatori che fanno di nuovo il loro mestiere, quasi per inerzia. Pietro dice: io vado a pescare, e gli altri lo seguono senza molto entusiasmo, veniamo anche noi. Cioè fanno, ripetono i gesti noti, antichi, ma in quella notte non presero nulla. Non è una notazione di cronaca, può succedere che andare a pescare si prende nulla, no? Che cavolo c'entra mettere nel Vangelo una cosa così? È evidente. Il racconto indica esplicitamente il carattere vano dell'occupazione dell'uomo. Quello che dice Coelet, l'uomo si alza al mattino, fatica, e poi alla sera stramazza, no? Seguendo il cammino del sole, il quale fa proprio così, sale al mattino, poi tu sotto a sudare tutto il giorno, poi alla sera vai a letto tu, vai a letto anche lui, si prepara a correre su per cominciare sta fatica dell'asino, che è la vita, dice Coelet, no? Che non ha un termine, non ha un compimento. Si fanno le cose, avete presente aspettando Godot? Stiamo aspettando qualcosa che sappiamo non arriverà mai. Il problema è occupare decentemente il tempo che resta, di non stancarci troppo, di non impaurirci troppo, di non scoraggiarci troppo, di non esagerare neanche troppo. Poi il racconto all'improvviso cambia registro, entra quasi in un registro di sogno. Ci capita a tutti nella vita, no? Di pensare che magari in questa fatica dell'asino ci viene incontro qualcuno. Sai che in pratica Dio, secondo me, lo pensiamo pressappoco così, no? È questa roba che ci potrebbe essere, potrebbe darsi, no? Il sogno che sul mare su cui la nostra vita sta naufragando, cioè sta solo scegliendo il punto dove andrà a fondo, no? Che su questo cammino faticoso e inutile sotto il sole ci si faccia incontro qualcuno che ci aspettava, che ci potrebbe condurre da qualche parte, che potrebbe portarci a casa, no? Se ne è sognato anche Gesù, il Signore il mio pastore canta una roba così, no? Signore il mio pastore, c'è uno che è venuto a prendermi, mi porta a casa, i momenti belli e brutti della vita, però lui ha preparato una casa con la luce accesa, con la mensa preparata, no? Signore il mio pastore canta questo sogno. È una cosa molto bella, ma è rarefatta, molto rarefatta, sfuggente, come tutti i sogni. I discepoli appunto traducono questa sospensione, quasi la paura che il sogno sparisca nel nulla. Nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? E abbiamo paura, almeno io ce l'ho, di dire: ma davvero, quando ogni tanto mi sogno che Dio mi sta accompagnando, mi verrà incontro, ho paura di dirgli chi sei veramente. Si sta lì, oh, intanto attaccati giustamente alla vita, no? E poi il volto di quel qualcuno che ci viene incontro, di questa presenza che potrebbe orientare la traversata, indicare un approdo, la fine della nebbia, della notte, era l'alba. Il risorto, appunto, no, nel racconto. Cioè, il volto di questo qualcuno che potrebbe portarci a casa, per questi è il volto di Gesù. È Gesù il capitolo. Il Dio che ci viene incontro, che ci guida, per questi che hanno conosciuto Gesù, è Gesù. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Spiega la testa roba qui. Cioè, ancora una volta, ripetutamente, i Vangeli dicono sta roba qui. Non basta la presenza di un fantasma. La presenza di Gesù davanti agli occhi non basta a generare la fede. Anche se mi apparisse stanotte, non basta a generare la fede. Occorre che cambi qualcosa dentro di me, nel mio cuore, occorre fare un cammino di fede. La fede non è una dimostrazione appariscente, appunto la storia dei miracoli nel Vangelo è esemplare, no? Non solo i miracoli non servono a produrre la fede, ma addirittura Gesù si stacca dalla logica dei miracoli. E qual è questo cammino? Beh, nel racconto due o tre cose mi sembrano evidenti. Prima, riconoscere la vanità, il vuoto che sta sotto e minaccia la mia vita. E difatti questo personaggio, in maniera quasi spietata, mi interroga, no? Spietata ma anche amorevole, perché usa parole affettuose, figliolo, figlioli, è uno che si preoccupa di me, no? Però mi chiede, non hai preso nulla? E la risposta è no. O Signore, se tu mi chiedi sul serio, se io nella mia vita ho preso qualcosa che resta, se mi chiedi sul serio se io posso assicurare la mia vita, io ti devo dire no, no. Io giustifico il mio stasera perché spero di mangiare, spero di dormire, spero domani di rifare qualcosa, ma Signore, io non ho in mano niente che assomiglia a una roccia. E il personaggio suggerisce un rimedio. Getta la rete e troverai. Cioè, la nostra vita ha delle profondità insospettate. Sono io che, come si dice, ho la coscienza sospesa. Non credo veramente a ciò che sto vivendo. Non mi assicura la vita che sto vivendo. No, non mi assicura, hai capito? Signore invece dice, no, cala la rete, vedrai come si riempie, la tua vita è piena. Noi dobbiamo credere, appunto questo mi pare hanno cercato di dire questi qui, no? Noi dobbiamo credere al mare su cui navighiamo, alla vita che stiamo vivendo, che è piena di beni. Certo, occorre una parola che ci autorizzi a credere. Se non è lui che mi dice tu puoi credere alla tua vita, credi. C'è una promessa nella tua vita che sarà mantenuta. Lo può dire solo Dio sta roba qui. Mi posso solo affidare, no? Se io continuo a controllare la mia vita assommo solo dei pezzettini inconsistenti, non... E qui interviene lo sguardo del discepolo che Gesù amava. Nella Chiesa, secondo questo discorso, è importante il profeta, lo sguardo di fede, anche l'amico che ti aiuta a dire guarda lì, guarda dentro, cala le reti, guarda che la tua vita è preziosa, è importante, i famosi passatori del Vangelo, appunto. Se una comunità cristiana non è piena di gente di fede, che ti aiuta a scoprire il Vangelo, appunto, la promessa che è racchiusa nelle cose della tua vita. E quindi la prima funzione che bisogna garantire nella Chiesa è che ci siano tanti discepoli che Gesù amava, cioè di quelli che vedono il Vangelo. Occorre lo sguardo penetrante del discepolo, che discerne la fede, che ci aiuta a leggere la vita con fede. Il discepolo che è l'interprete nel Vangelo di Giovanni della parola di Dio, della presenza del risorto, è lui che, correndo al sepolcro, vide e credette. Pietro non ha capito. Quindi magari in una comunità c'è anche il prete, il vescovo, il papa che non capisce, che organizza, che fa, che dice. Ma c'è bisogno del discepolo penetrante. È lui che subito comunica la sua intuizione a Pietro, che invece è il ministro, no? Che si dà da fare, il darsi da fare di Pietro, che è stato lui a dire venite a pescare, che con ingenuo entusiasmo si butta nell'acqua per raggiungere il Signore, che chiama i suoi, che tira alla rete i pesci, la rete non si spacca, il tema dell'unità, no? Di Pietro. Il ministero di Pietro qui è già prefigurato in maniera chiara, ma anche quello di Giovanni. Segue la descrizione della cena preparata da Gesù, che è una ripresa esplicita dell'ultima cena, cioè il riconoscimento, il sacramento, segno efficace della grazia, no? Non veniamo su credendo di mangiare chissà che, è un segno del riconoscimento della fede, no? Riconoscimento del senso della morte e di tutta l'opera di Gesù, una conferma, i banchetti del risorto, i gioiosi banchetti del risorto attorno a cui nasce la comunità cristiana, una conferma che dal di là della morte il risorto torna a mangiare con i suoi. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. La cena dunque è già pronta, è già pronta. L'ha preparata il Signore, anche stasera l'ha già preparata il Signore. E però Gesù dice portate un po' del pesce che avete pescato ora, quasi avesse bisogno dei pesci che noi abbiamo pescato. Allora Simon Pietro salì sulla barca, trasse a riva la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si squarciò. Qualche commentatore ricorda che 153 erano i popoli della terra per la cultura del tempo, cioè come se Pietro avesse pescato tutti gli uomini, tutti, di tutte le nazioni, e la rete non si spacca, questa fraternità, questa unità, no? È la globalizzazione dei pesci. Segue poi un dialogo a tu per tu con Pietro, l'organizzatore della Chiesa. Gesù gli fa una domanda impegnativa, Simone di Giovanni, mi ami? Insomma, a Pietro la risposta sembra ovvia, addirittura inopportuna la domanda in quel clima, perché lui ha già dimenticato il triplice rinnegamento. Capito? Non è che noi facciamo tante questioni, no? Gesù ripete la sua domanda una seconda, una terza volta e solo allora la risposta di Pietro smette di essere a cuor leggero, superficiale e la sua risposta addolorata diventa vera, perché senza dolore non c'è pentimento e senza pentimento non c'è fede vera. E senza fede vera non c'è amore. Per dire a Dio che mi ami, dobbiamo pentirci della nostra vita, della poca fede che abbiamo. Allora Gesù precisa a Simone la qualità che dovrà avere il suo compito di essere presidente dell'amore. Questo Papa, avete sentito la prima frase che ha detto sul Vescovo di Roma, che presiede nell'amore le altre chiese. Cioè Pietro e la Chiesa, tutta quanta, dovrebbe ricordare appunto che è per amore che si incontra Dio, nell'amore. E la qualità che dovrà avere il suo compito di pascere le pecorelle del Maestro. Quando eri più giovane, hai presente, quando eri superficialotto, ti cingevi la veste da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi, perché tu ti ribelli all'affidamento, perché tu hai sempre usato Dio per tenere la tua vita nelle tue mani. Quando non siamo più giovani, quando la vita cessa di apparire ovvia e sicura, si capisce un po' di più, solo un po' di più, perché succede anche che ti attacchi ancora di più, diventi ancora più piccino, no? Sappiamo. Ma la possibilità che si capisca di più cosa vuol dire seguimi, ce l'aveva detto anche all'inizio, no? Prima, all'inizio della nostra avventura con Lui, ma non abbiamo capito bene. Bisogna camminare nella vita, nella pesca inutile e nella nostra poca fede. E bisogna che la chiamata di Gesù sia ripetuta 2, 3, 1000 volte, fino a quando? Fino a quando noi tendiamo le mani e ci lasciamo cingere dalle braccia di un altro e portare dove tu non vuoi, o forse dove tu hai desiderato da sempre andare.